È deciso, Carlotta. Voglio morire. E te lo scrivo senza esaltazione romantica, rassegnato. Il mattino dell'ultimo giorno in cui ti vedrò. Quando tu, cara, leggerai questa lettera, la fredda tomba chiuderà i resti mortali dell'uomo irrequieto e infelice che negli ultimi momenti della sua vita non conosce dolcezza più grande di quella di intrattenersi con te. Ho trascorso un'orribile ma pur benefica notte. Essa ha fortificato, determinato la mia risoluzione. Voglio morire. Quando ieri mi sono strappato da te in una spaventosa esaltazione dei miei sensi, il cui tumulto mi opprimeva il cuore, e triste, disperato, vicino a te mi sentivo avvolgere da un brivido orribile e freddo, potei appena raggiungere la mia stanza. Caddi in ginocchio e tu, oh Dio, mi concedesti il sollievo di versare le più amare lacrime. Mille idee, mille diversi pensieri tumultuarono nel mio animo e uno infine, ultimo, unico, rimase fermo e incrollabile. Morire. Mi sono coricato e stamattina, nella calma del risveglio, quel pensiero è ancora calmo nel mio cuore. Voglio morire. Non è disperazione. È la certezza di aver terminato il mio compito e di sacrificarmi per te. Sì, Carlotta, perché dovrei tacerlo. Uno di noi tre deve sparire e io sarò quello. Amica mia, nel mio cuore lacerato spesso si è insinuata l'insana idea di uccidere tuo marito, te, me, così sia. Quando in una bella sera d'estate tu salirai sulla collina, ricordati di me, ricorda quante volte ho attraversato la valle e poi volgi il tuo sguardo verso il cimitero, verso la mia tomba. Guarda il vento che fa ondeggiare l'erba alta nello splendore del sole che tramonta. Ero tranquillo quando ho cominciato a scrivere e ora piango come un bambino, pensando a tutto questo rigoglio di vita intorno a me. Verso le 10, Werther chiamò il suo domestico e mentre si faceva aiutare a vestirsi, gli disse che avrebbe fatto un viaggio di alcuni giorni, che bisognava mettere in ordine gli abiti e preparare ogni cosa per i bagagli. Gli diede anche l'ordine di richiedere tutti i conti da saldare, di farsi rendere alcuni libri prestati e di dare 2 mesi anticipati ad alcuni poveri cui egli soleva fare settimanalmente un'elemosina. Si fece portare il pranzo in camera e poi andò a cavallo dal borgomastro, che non trovò a casa. Passeggiò pensieroso per il giardino, come se avesse voluto ancora una volta raccogliere e assaporare tutta la malinconia dei ricordi. I bambini non lo lasciarono a lungo tranquillo, lo rincorsero, gli saltarono addosso e gli dissero che, trascorso il domani e il giorno seguente e un altro ancora, sarebbero andati da Carlotta a ricevere i doni di Natale e gli narrarono le meraviglie che sognavano con la loro immaginazione infantile. «Domani», egli esclamò, «dopodomani e un altro giorno ancora». Li baciò tutti con affetto e voleva lasciarli quando il più piccolo volle dirgli una cosa all'orecchio. Egli raccontò che i fratelli grandi avevano scritto belle lettere di augurio, tanto lunghe, e che ce n'era una per il babbo, una per Alberto e Carlotta, e anche una per il signor Werther. Le avrebbero mostrate il giorno di Capodanno. Werther fu sopraffatto dalla commozione, regalò qualcosa a ciascuno dei bimbi, montò a cavallo, lasciò i saluti per il padre e partì con le lacrime agli occhi. Ritornò a casa verso le 5 e ordinò alla donna di sorvegliare il fuoco e di mantenerlo acceso fino alla notte. Al servo disse di mettere in fondo al baule i libri e la biancheria e di preparare gli abiti. Probabilmente, allora, scrisse il seguente periodo della sua ultima lettera a Carlotta. «Tu non mi attendi. Tu pensi che io ti ubbidirò e ti rivedrò soltanto la sera della vigilia di Natale. Oh, Carlotta, oggi o mai più. La vigilia di Natale tu terrai questa carta fra le mani, tremerai e la bagnerai con le tue lacrime. Io voglio, io devo». come mi sento soddisfatto di essermi deciso. Carlotta, intanto, si trovava in una strana situazione. Dopo la sua ultima conversazione con Werther, aveva compreso quanto le sarebbe stato doloroso separarsi da lui, quanto egli avrebbe sofferto se si fosse dovuto allontanare da lei. In presenza di Alberto era stato detto, come incidentalmente, che Werther non sarebbe ritornato prima della vigilia di Natale e Alberto si era recato a cavallo da un funzionario col quale aveva degli affari da definire e in casa di cui avrebbe trascorso la notte. Carlotta era dunque sola, nessuno dei fratelli le era vicino e lei si abbandonava ai suoi pensieri esaminando con calma il suo stato d'animo. Si vedeva unita per la vita a un uomo di cui conosceva l'amore e la fedeltà, al quale si era data con tutto il cuore che sembrava essere stato creato apposta dal cielo, così tranquillo e sicuro, per formare la felicità di una donna onesta. Sentiva che cosa sarebbe sempre stato per lei o per i suoi figli. D'altra parte Werther le era divenuto molto caro. Dal primo momento in cui si erano conosciuti, l'affinità dei loro caratteri si era rivelata, la loro lunga relazione e alcuni speciali momenti che avevano vissuto insieme le avevano lasciato in cuore un'impressione indelebile. Era abituata a farlo partecipare a tutto quanto interessava il suo pensiero e il suo cuore. La partenza di lui minacciava la sua esistenza di un vuoto che non avrebbe potuto essere colmato. Oh, se avesse potuto in quel momento cambiarlo in un fratello, come sarebbe stata felice! Se avesse osato fargli sposare una delle sue amiche, avrebbe potuto sperare di rimetterlo in buoni rapporti con Alberto. Aveva passato in rivista tutte le sue amiche, a ognuna trovava qualche difetto e a nessuna avrebbe volentieri dato Werther, e così pensando finì col sentire profondamente, pur senza formulare chiaramente il suo pensiero, che il suo segreto desiderio era quello di tenerselo per sé, mentre invece non poteva e non doveva tenerselo. La sua anima bella e pura, che era stata fino allora libera e coraggiosa, sentì in quel momento il peso di una malinconia che le precludeva ogni speranza di gioia. Il suo cuore era oppresso, i suoi occhi offuscati da una nube oscura. Erano le 6:30 quando sentì Werther che saliva la scala e ben presto riconobbe il suo passo, la sua voce che chiedeva di lei. Per la prima volta, possiamo quasi dire, il cuore le batté forte all'arrivo di lui. Avrebbe voluto non riceverlo e quando entrò gli disse con un appassionato turbamento:
«Non avete tenuto la vostra parola?»
«Non ho promesso nulla», fu la risposta.
«Avreste almeno dovuto aver riguardo alla mia preghiera», replicò lei. «Ve lo domandavo per la pace mia e vostra».
Lei non sapeva bene quel che diceva e neppure quel che faceva quando mandò a chiamare qualche amica per non rimanere sola con Werther. Egli posò sulla tavola dei libri che aveva portato, ne chiese altri, mentre Carlotta ora desiderava, ora temeva che le amiche venissero. La cameriera tornò e disse che le due amiche chiedevano scusa di non poter venire. Lei pensò allora di far rimanere la donna con il suo lavoro nella stanza vicina, ma poi cambiò idea. Werther andava su e giù per la stanza. Lei si avvicinò al piano e cominciò un minuetto che però non gli riusciva. Si calmò intanto e poté tranquillamente sedere vicino a Werther, nel solito posto sul divano.
«Non avete niente da leggere?» chiese.
Werther non aveva nulla.
«Là, nel mio cassetto», riprese Carlotta, «c'è la vostra traduzione di alcuni canti di Ossian. Non li ho ancora letti perché speravo sempre di udirli da voi, ma da allora non è mai stato possibile».
Egli sorrise, prese il poema e un brivido lo scosse quando lo ebbe tra le mani, e gli occhi gli si riempirono di lacrime quando li posò sullo scritto. Sedette e cominciò a leggere.
«Stella della notte crepuscolare, tu risplendi fulgi dall'occidente, Tu alzi dal seno della tua nuvola la testa raggiante e maestosamente avanzi sulla tua collina. Che cosa guardi nella brughiera? I venti tempestosi si sono calmati, da lontano giunge il mormorio del torrente, onde sussurranti si frangono contro la roccia lontana. Nei campi si diffonde il ronzio degli insetti della sera. Che cosa guardi, bella luce? Ma tu sorridi e passi, e ti circondano i flutti che bagnano la tua chioma graziosa. Addio, raggio tranquillo, risplendi tu, splendida luce dell'anima ossianica. Ed essa appare in tutto il suo splendore. Vedo i miei amici che non sono più, essi si raccolgono sull'ora, come nei giorni passati. Fingal avanza come un'umida colonna di nebbia, intorno gli stanno i suoi eroi, ed ecco i bardi del canto. Un lino dalle grigie chiome, Rino maestoso e Alpin, il dolce cantore, e tu, Minona, che con dolcezza ti lamenti. Come siete cambiati, amici miei, dai giorni festosi di Selma, in cui noi ci disputavamo il premio del canto, come i venti primaverili che sfiorando alterni la collina fanno piegare la flessibile erba mormorante. Allora Minona avanzò bella, con lo sguardo abbassato e gli occhi pieni di lacrime. I suoi folti capelli erano agitati dal vento che soffiava dalla collina. Una cupa tristezza oscurò l'anima degli eroi quando la dolce voce si levò, perché spesso essi avevano visto la tomba di Salgar, spesso la tenebrosa dimora della bianca colma. Colma, abbandonata sulla collina con la sua voce armoniosa. Salgar aveva promesso di venire, ma scendeva intorno la notte. Ascoltate la voce di Colma quando era sola seduta sulla collina.